Allora, c'è un aspetto più strategico iniziale che è quello dell'assalto alle prigioni. Lo Stato islamico all'inizio, quando ancora si chiamava ISIS, ha puntato molto sull'assalto alle prigioni e poi ha continuato l'assalto alle prigioni in Siria, in Iraq, e loro lo chiamano spezzare il muro, rompere il muro, perché intanto è una sfida e poi è la dimostrazione di un legame forte con i prigionieri. Non vanno mai abbandonati. Quindi, diciamo così, è una strategia generale prolungata nel tempo. Il secondo aspetto è contingente, la prova che lo Stato islamico non è affatto scomparso, agisce sia in Siria che in Iraq con la guerriglia o con cellule nascoste, ma cellule nascoste non di pochi elementi, perché l'attacco alla prigione è stato condotto con un'operazione complessa, multipla, e sono ancora asserragliati, sono 4 giorni che tengono in scacco i guerriglieri curdi, quindi un segnale di una presenza forte e resistente e capace di fare molti danni.
Quindi nel complesso mosaico siriano che fatica ad arrivare ad una pace, bisogna tenere in conto anche la destabilizzazione che questi gruppi terroristici, che l'ISIS può ancora dare alla Siria.
Ma certamente, perché cosa fa l'ISIS come faceva Al-Qaeda? Sfrutta le pieghe, sfrutta le fratture, quindi fratture sociali, fratture economiche, contrasti etnici, religiosi, fame, disperazione. Ricordiamo anche che la Siria in particolare è un territorio frammentato, quindi con vari centri di potere.
Preoccupa anche la situazione nei campi di prigionia e nei campi profughi dove sono ospitate le famiglie dei jihadisti.
Certamente questo è un problema vecchio e nuovo. Ormai sono un paio d'anni che i curdi chiedono aiuto e chiedono che gli stati europei, e non solo europei, si prendano i loro prigionieri. Ci sono campi di prigionia e campi profughi. Comunque, in generale, c'è una presenza massiccia di militanti, ma soprattutto di familiari, ed è inevitabile che ci siano rivolte, è inevitabile che ci siano omicidi. Recentemente leggevo che nel campo di Aol, che non è un campo di prigionia, ma insomma è un campo dove sono confinate migliaia di persone, e ci sono state decine di omicidi. E, ad esempio, gli americani hanno fatto pressioni sull'Unione Europea, chiedendo che i militanti venissero presi, portati in Europa e processati. Ma in Europa c'è una grande resistenza, per due ragioni essenziali. La prima è che nessuno si vuole riprendere quelli che sono considerati elementi altamente pericolosi. Il secondo è che imbastire processi non sempre è facile, perché sono sì militanti, ma poi tu devi provare le loro colpe. Cioè, non è che tu puoi giudicare uno soltanto sulla base perché è un militante dello Stato islamico, lo puoi fare, ma quali sono poi le accuse specifiche?
Perché ricordiamolo, alcuni miliziani sono cittadini europei con passaporto europeo.
E certamente questo è un aspetto, poi ci sono ulteriori complicazioni, ad esempio sui familiari, no? Lì ci sono migliaia di donne, bambini, ci sono alcuni che sono partiti al seguito del marito, quindi sono partiti dall'Europa, non solo dall'Europa, ripeto, e sono andati nel califfato. Poi abbiamo dei minorenni o delle mogli che hanno avuto, come dire, sono nati da un'unione sul campo, ossia il militante ha trovato moglie, ha fatto dei figli e quindi bambini nati in quella zona. In più ci possono essere dei bambini orfani, degli esseri umani che sono rimasti in mezzo a questo limbo, quindi non è facile gestire questa massa di persone. Sotto il profilo umanitario sarebbe semplice, accogli tutti, ma non puoi accogliere tutti, è evidente, ci sono rischi. C'è stato un caso famoso di una tedesca che era moglie di un militante, che è stata coinvolta in atti violenti, in torture, insomma, la gestione di questa massa è estremamente complicata.